Come anticipato, quest'oggi iniziamo a studiare un libro storico dell'Antico Testamento, il libro di Neemia. Per introdurci leggeremo solo i primi quattro versetti dal capitolo 1 di Neemia e poi chiederei eventualmente a Francesca di guidarci in preghiera nell'ascolto di questa parola che sarà introduttiva, ma spero non semplicemente tale, ma che ci siano anche nell'introduzione elementi importanti per la nostra comprensione della verità di questa parola. Dice così il profeta Neemia, capitolo 1, versetti da 1 a 4. Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleo, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina, e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Allora, intraprendendo questo percorso di studio sul libro storico di Neemia, vogliamo farlo riflettendo sulla nostra realtà ecclesiale e assumendo lo stesso atteggiamento di cordoglio, di invocazione che Neemia assunse dopo essersi informato diligentemente della situazione, dopo aver ascoltato attentamente della condizione degli esuli scampati o rientrati dalla deportazione. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Un valido fondamento, solido fondamento su cui imbastire lo studio, l'approfondimento di Neemia in relazione appunto alla nostra Chiesa e per imitare sentimentalmente, sentitamente e concretamente l'atteggiamento di Neemia è quello di porci anche noi. La domanda che si pose il salmista Davide nel Salmo 11 al versetto 3, circa 600 anni prima di Neemia. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Con questo termine, con questo versetto, scusate, noi torniamo indietro di 28 anni, quando questi locali furono inaugurati e la predicazione vertè su questo testo. Inoltre, avendo consapevolezza e anche certezza che il Signore continua a costruire la sua Chiesa, noi tutti siamo chiamati a fare altrettanto, Salmo 127, versetto 1, facendo nostra l'esortazione, l'ammonimento di Paolo agli Efesini. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, tutto il corpo, ben collegato, ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, tutto il corpo, ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Efesini 4, 15 e 16. Infatti la narrazione di Neemia riguardante la costruzione delle mura di Gerusalemme enfatizza che nessuno degli esuli rientrati in Gerusalemme rimase, come dire, a guardare, a parte gli oppositori come Sanballat e i suoi alleati, che non mancano mai nella chiesa. Al capitolo 3 di Neemia, dopo che i lavori ebbero inizio, che, come dire, ecco, si diede mano ai lavori, la frase ricorrente che leggiamo nel corso dei lavori è questa: accanto a loro, ben otto, e ancora dopo di lui, oppure dopo di loro, almeno altre 9 volte, indicando, diciamo, il coinvolgimento di ogni israelita che era rientrato. Noi ovviamente non analizzeremo il libro di Neemia dal punto di vista prettamente storico, non si vuole fare, diciamo, una lezione storica o le lezioni storiche sulla vita e sull'episodio narrato o gli episodi narrati da Neemia. Certamente nel corso delle predicazioni ci saranno accenni storici, inevitabilmente, ma vorremmo farlo in particolare cercando di comprendere come questo libro, scritto 300, quasi 400 anni prima di Cristo, possa impattare la mia vita, la tua vita, la nostra vita come Chiesa nel suo complesso. Ricordando le parole di Paolo che scrisse in Prima Corinzi 10, versetto 11, ricordando che queste cose avvennero loro per servire da esempio a noi. E sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Ricordate, domenica scorsa, ascoltando la predicazione di John Stott, abbiamo ricordato, John Stott ci ricordava questo, che la storia deve passare dalla storia a noi. E così il messaggio biblico, la verità della parola di Dio, deve passare dalla Bibbia a noi. Altrimenti abbiamo semplicemente fatto, diciamo, un percorso di nozioni intellettuali, senza alcun tipo di trasformazione. Allora, qualche breve cenno storico e non solo. Il libro di Neemia, nell'antichità giudaica, ma ancora in certi casi, era ritenuto un libro unico insieme a quello di Esther, che a loro volta erano o facenti parte del libro delle cronache, il cui cronista ne sarebbe stato anche l'autore, ovvero Esther. E questo in ragione di come si conclude il secondo libro delle cronache, capitolo 36, versetto 22, e come inizia Esther al capitolo 1, versetti da 1 a 3, che riguardano sostanzialmente l'editto di Ciro suscitato dal Signore, che prevedeva e annunciava la possibilità di rientrare dalla deportazione, scusate, mi veniva a tempo. Quindi se voi leggete Esther, capitolo 1, versetti da 1 a 3, trovate le stesse parole conclusive della seconda cronaca. Anche se al capitolo 8 e 9 di Esther, leggendo quel capitolo, fa pensare o protende dal fatto che il redattore, almeno del libro di Ezra, fosse in realtà Ezra stesso, in quanto parla di sé in prima persona. E infatti vi sono molti ebrei cristiani, ancora oggi, che attribuiscono ad Ezra la paternità, anche se la questione, io mi sono dibattuto molto questa settimana con i vari commentari, non è così semplice come è la mia semplificazione. Anche riguardo al libro di Neemia, molti sono coloro che attribuiscono la paternità a Neemia in ragione del fatto che il libro inizia proprio con le parole, abbiamo letto, Neemia, figlio di Accalia, parole di Neemia, figlio di Accalia. E nel libro di Neemia vi sono molti riferimenti personali, e quindi questo fa pensare che l'autore sia Neemia. E in realtà, se voi andate a leggere le due schede che vi sono, che trovate sul dizionario di teologia evangelica, entrambe le schede, sia di Ezra che di Neemia, sono attribuite a loro in quali autori. Però, per molti studiosi, anche recenti, non è possibile identificare un autore specifico per i libri di Ezra e Neemia. Noi però vogliamo prendere, diciamo, questo riferimento dalla dizionario di teologia e riconoscere a Ezra e Neemia gli autori di questi due libri storici. Questo perché un'analisi veramente molto molto complessa porterebbe a ritenere che non siano direttamente loro, ma forse altri a loro posto. Nel corso dello studio del libro di Neemia noi incontreremo altri Neemia, nello specifico al capitolo 3, versetto 16 e 7, ma non dobbiamo confondere questi due altri Neemia con Neemia versetto 1. Il nome Neemia significa il Signore consola. E non è casuale che sia proprio sotto di lui, sotto Neemia, che avvenne la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, il ristabilimento e la celebrazione della festa delle capanne, il ristabilimento del servizio nel Tempio, oltre a molte cose, altre cose come il censimento, il riordinamento delle decime che era stato abbandonato, trovando tutto questo, una vera consolazione da parte del Signore. Voi ricordate che Neemia si presenta davanti al re triste, in presenza del re, e la sua preghiera è che Dio gli concedesse il favore di re Artaserse, di mandarlo in Giuda, dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisco. Quindi la risposta che Neemia ricevette da Artaserse, da re, fu per Neemia la grande consolazione del Dio del cielo. In risposta proprio alla sua preghiera nei versetti 1 e 4, del versetto 4 che abbiamo letto. E la sua preghiera non era finalizzata a se stesso, alle sue situazioni, bensì a beneficio della Chiesa, del popolo di Dio, e per il quale, dopo aver ricevuto risposta, si impegnò profondamente in prima persona per la ricostruzione, per il riordino di quanto era stato demolito o abbandonato. E allora qui potremmo porci qualche domanda. Cosa ci aspettiamo noi in risposta alle nostre preghiere dal Signore? Quello che pensiamo noi? O la risposta che ci viene dal Signore, se la nostra richiesta è secondo il suo cuore, siamo poi disposti a intraprendere quel percorso che il Signore ci ha autorizzato a intraprendere? C'è in noi consolazione se il Signore ci risponde e ci invia a compiere ciò che gli abbiamo chiesto. L'uomo di Dio come Agostino, quando pregava, diceva: Signore, comandami tutto quello che vuoi e poi dammi la forza per compiere quello che vuoi. L'Emia fa una richiesta diretta, che gli sia concesso di andare a Gerusalemme per vedere la situazione, ma con un intento ben preciso, quello di voler ricostruire. Altrimenti quello che abbiamo detto, letto, quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi per molti giorni, poi in grande tristezza digiunai e pregai il mio Dio. Sarebbe stato un passo se non ci fosse stato in lui il desiderio di dare corso alla sua preghiera. Un'altra considerazione che dobbiamo fare è che la storia di Neemia non inizia con lui, così come non inizia mai la nostra storia di noi stessi. Abbiamo fatto domenica memoria storica. Alle nostre spalle c'è sempre un'esperienza di coloro che ci hanno preceduti, i nostri genitori, i nostri nonni e via di seguito. Quindi Neemia non inizia, la storia di Neemia non inizia da lui. Se noi ci atteniamo al tema della relazione o continuità che vi è tra Esdra e il libro di Neemia con il libro delle cronache, che ho fatto riferimento, comprendiamo nel loro insieme che questi libri coprirono un periodo storico molto, molto più ampio, che andava da Adamo fino a Neemia, ma in una prospettiva futura, escatologica. Prima Cronache, capitolo 1, versetto 1, inizia con Adamo, Set, Enos. Chi è Adamo? Chi è Adamo?
Primo uomo.
Primo uomo. E poi, la seconda cronaca si conclude con l'editto di Ciro, che autorizza il ritorno in patria di tutti i deportati rimasti in vita. E queste parole furono riprese e confermate da Esdra all'inizio della sua narrazione, attribuendo a Dio l'iniziativa dell'adempimento di quella parola che lui stesso aveva pronunciata per bocca del profeta Geremia. E lo leggo. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Ascoltate, così dice Ciro, re di Persia, il Signore dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque fra voi è del suo popolo, sia il Signore, il suo Dio, con lui e fatto liberi di uscire dalla Babilonia. Questi sono i testi di Seconda Cronache, appunto 36, 22, 23, Esdra 1, 2, 3. Ecco, tutto questo lungo percorso da Adamo a Neemia nella prospettiva profetica, è metafora del piano redentivo del Signore. Adamo che cosa ha fatto? Adamo ha demolito, ha rotto, ha infranto la relazione col suo creatore, venendo meno al patto con il Signore in Egitto. Ma Dio ha portato avanti il suo piano di redenzione per il suo popolo che si è scelto, il quale, nonostante per secoli ha vissuto infedeltà, idolatria, si è ravveduto, è tornato indietro, si è pentito e poi è ritornato ancora nell'infedeltà e fino a giungere alla deportazione, nonostante tutto questo, Dio porta avanti il suo piano e finalmente è riportato a casa, dove può ricostruire la sua relazione con il Signore, ricostruire le fondamenta della Chiesa, simboleggiate appunto nella ricostruzione delle mura, e ritornare alla lettura e alla spiegazione della legge, della parola, capitolo 8. Riportare al centro il culto del Signore, capitolo 10. Purificare il popolo da tutti gli abusi che vi erano in corso e porre fine a tutte le relazioni illecite che impedivano il vero esercizio sacerdotale, la pratica delle decime, il giorno del riposo e del vero culto a Dio, capitolo 3. Ora in sintesi possiamo affermare che la storia del popolo di Dio ha inizio nel giardino e si concluderà nella città di Dio. Quale anticipazione, quindi a Gerusalemme, quale anticipazione della città eterna, la nuova Gerusalemme di cui parla Apocalisse, capitolo 21, versetto 1. Noi però, come Chiesa del XXI secolo, siamo ancora nella fase degli ultimi tempi, siamo ancora nella fase di ricostruzione, in quanto intorno a noi, forse nella nostra vita stessa, ci sono molto, molto accesi. E allora, quale contributo stiamo dando alla ricostruzione? A partire dalla ricostruzione della nostra vita. Non possiamo costruire le mura della Gerusalemme, non possiamo costruire le mura della Chiesa se le nostre mura sono delle macerie. Quindi dobbiamo partire da noi stessi. Qualche parola circa le date. Esdra e Neemia, o con Esdra e Neemia si apre la fase della ricostruzione del Tempio e delle mura. Il re di Persia, abbiamo detto Ciro, nell'anno 538 avanti Cristo, autorizza il ritorno dei giudei in patria, rendendoli liberi di ricostruire. Abbiamo detto prima, liberi di uscire dalla schiavitù, dalla deportazione, liberi di ricostruire la città, il tempio e tutto ciò che in precedenza era stato demolito, grazie anche alla loro infedeltà, al loro peccato verso il Signore. E Babilonia rappresenta per la scrittura l'esilio da parte di Dio per il suo popolo. Questo lo leggete in Prima Cronache, capitolo 6, versetto 15. E Geremia parla perfino di Dio che ci ha deportati in Babilonia. Geremia 29:4. Esdra, lo scriba, uomo di Dio versato nella legge, Esdra 7:12, inviato per il ripristino del culto a Dio, costituisce quindi qui lo strumento di Dio per la riforma spirituale, etica del popolo. E Neemia costituisce il costruttore di Dio per mettere in sicurezza le mura. E non c'è una sovrapposizione del ruolo, neppure uno scavalcamento del ruolo. Neemia non va da Esdra e gli dice: guarda, io ho costruito le mura e tu, mi raccomando, adesso mi dai la parola e prendo io e dico io quello. No, quando si tratta di prendere e leggere la parola, se voi andate più avanti nel capitolo di Neemia, Esdra è incaricato della lettura della legge del Signore. Al capitolo 8 c'è questa descrizione. Quindi non ci sono sovrapposizioni. Esdra non pretende di fare il costruttore e Neemia non pretende di fare il predicatore. ad ognuno il suo ruolo. E questo noi dobbiamo imparare nella nostra vita, quando pretendiamo da qualcuno, dagli altri, ciò che noi pensiamo debba fare secondo di noi, o vogliamo scavalcare aggiungendo del nostro. Dalla data dell'editto del re di Persia, appunto 538, a quando Neemia però lasciò Babilonia per recarsi a Gerusalemme, trascorsero circa 100 anni, esattamente 94 anni. E quindi intorno all'anno 445 a.C., Neemia parte, va in Gerusalemme e si trattenne per la prima volta 12 anni, quindi impegnandosi, facendosi promotore della ricostruzione, capocantiere della poderosa opera, pur sapendo che la sua occupazione precedente era altra. Ricordate? Neemia ci informa che ciò, quindi quando lui partì, o poté partire, avvenne a partire dalla sua posizione privilegiata nel castello di Susa. E Susa è a nord del Golfo Persico, se vogliamo immaginare oggi dove sia collocato. Era in una posizione privilegiata che dove Dio lo aveva posto. Parole di Neemia, figlio di Atalia, nel mese di Chisleo, nel 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa. Chiarendo poi al capitolo 2, versetto 1, che il 20° anno a cui fa riferimento è quello del regno di Artaserse I, re di Persia, governatore anche della Palestina, quale governò dal 465 per ben 40 anni, 425 avanti Cristo. Però prima di Neemia, nel settimo anno del regno di Artaserse, Esdra giunge a Gerusalemme. Quindi Esdra precede Neemia di 14 anni. Ed Esdra è mandato con la lettera del re Artaserse, che lo aveva autorizzato a ricostruire o restituire, scusate, a Dio l'adorazione dovuta. E i riferimenti sono a Esdra, capitolo 7, versetti 1, versetto 7, 11, a 26 e 8, 1. Ora, tutto questo, parlando di date, di tempi così lunghi, ci insegna che i tempi del Signore non sono i nostri tempi. Noi dobbiamo imparare a saper attendere i tempi del Signore, ma con fiducia, non lasciandoci sfuggire la chiamata quando questa ci giunge, per metterci al lavoro, veramente consapevoli della situazione in cui viviamo, delle mura della Chiesa che sono da ricostruire. Non dobbiamo perderci d'animo pensando che Lui si sia dimenticato di noi, delle nostre vite, o che non abbia ascoltato il nostro grido. Non dobbiamo rassegnarci che ormai per questa Chiesa non c'è più nulla da fare. Non dobbiamo pensare che le macerie della nostra vita non possono essere riprese dal Signore per una ricostruzione delle nostre vite. Quando pensiamo alla promessa che Dio fece ad Abramo di una grande nazione, non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, che Dio gli disse in anticipo, che egli e la sua generazione, le generazioni a seguire, sarebbero state deportate in Egitto che vi sarebbero rimasti per 400 anni, non un giorno, non una settimana, non un mese, 400 anni. E la scrittura ci dice che quando i tempi giunsero, furono colmi, possiamo dire, furono compiuti, Dio mandò un profeta, Mosè, e lo mandò con queste parole: ho udito il vostro Dio, il Signore ascolta. Che cosa chiediamo noi al Signore? E che cosa ci aspettiamo noi dal Signore? Non c'è qualcosa sulla stesura dei due libri, non c'è unanimità tra i molti studiosi sulla data relativamente alla stesura dei libri. Però se prendiamo per buona la tradizione circa la missione di Ezra, iniziata nell'anno 458 a.C., ci consente di datare il libro di Neemia intorno all'anno 400 a.C. Però questa data può indicare il momento in cui furono riuniti i memoriali di Ezra e di Neemia. Cioè, come se qualcuno avesse rappreso le memorie di Neemia e di Ezra e le avesse raccolte, un po' il lavoro che ha fatto Luca nel scrivere l'Evangelo, e quindi stendere il libro. Quindi attribuiti certamente a Ezra e Neemia, ma un redattore successivo ha fatto questo. E quindi che si sia conclusa la raccolta di tutte le memorie di Ezra e Neemia intorno all'anno 300 avanti Cristo, per la loro ultimazione. Quello che possiamo dire è che il libro di Neemia, il libro storico di Neemia, è l'ultimo libro storico dell'Antico Testamento, così come è l'ultimo libro profetico dell'Antico Testamento, è Malachia. Alcuni identificano il libro di Neemia come il secondo Ezra, proprio non tanto perché sia stato Ezra a scriverlo, ma per la continuità che vi è tra Ezra e Neemia. Al capitolo 9, versetti da 5 a 15, Ezra fa una confessione molto profonda del peccato del popolo in cui si identifica, e altrettanto fa Neemia al capitolo 4, a partire dal versetto 1. Già al capitolo 1, scusate, a partire dal versetto 4. A 11. E qui vorrei dire anche qualche cosa su quello che Neemia fa relativamente al censimento, e certamente avremo modo di vederlo più avanti nelle predicazioni. Quando l'opera di ricostruzione delle mura fu completata, le porte della città rimesse in ordine, e i portinai occuparono i loro posti, i cantori e i leviti furono ristabiliti alle loro funzioni, Neemia 7:13, 1-3, scusate, Neemia decide di fare un censimento, cioè di contare gli abitanti. E con grande stupore, e diversamente dalla situazione descritta in Ezra, capitolo 10, versetto 11, dove si parla di una grande moltitudine, Neemia conclude che la città era grande, era estesa, ma dentro c'era poca gente e non si erano costruite case. Neemia 7:4. E ciò fa sì che nasca, fingerete, Neemia, questo desiderio di ripopolare Gerusalemme. Lui dice che Dio gli mise in cuore di ripopolare la città, Neemia 7:4-11. Ora, la questione che vorrei condividere con voi è: a che pro ricostruire le mura se la città rimane vuota? A che pro ricostruire il Tempio se non ci sono poi adoratori? Il senso del popolo di Dio, di Chiesa, non sta nelle mura, non sta negli edifici, per quanto oggi ci sia la tendenza ad avere belli edifici, accoglienti, spaziosi, con un palco enorme dove si possa cantare, danzare, fare moltissima cosa, ma il senso non sta nell'edificio, ma negli adoratori, nei cristiani, devoti, che adorano e celebrano il nome del Signore. Questo può indicare allora che non ha senso e non ha avuto senso per il Signore e neppure per Neemia restare ai margini della Chiesa, perché abbiamo letto al capitolo che il popolo era rimasto, diciamo, erano rimasti fuori da Gerusalemme, in periferia. Quindi dicevo, non ha senso restare fuori, in periferia della Chiesa, e non dare il proprio apporto alla vita cultuale, celebrativa, alla presa possesso della Chiesa, cioè sentirsi parte della Chiesa, pienamente partecipi alla vita cultuale e devozionale, parte determinante con il popolo di Dio, sul piano dell'edificazione, abbiamo letto Efesini, sul piano della ricostruzione, laddove ci sono macerie, laddove c'è necessità di ricostruire e espandersi. Abbiamo detto, Neemia dice, non si erano costruite case. Qual era il mandato che Dio aveva dato a Geremia? Piantate gli affini, costruite. Cioè vuol dire essere propositivi, essere persone che nella Chiesa vivono la vocazione a beneficio della gloria del Signore e di tutto il popolo. Vivere nella Chiesa, nella casa, popolo di Dio, come se si fosse ancora in Babilonia, come deportati, e quindi non liberi di costruire case, di piantare giardini, di goderne i frutti, di costruire sane relazioni, significa non aver colto il senso spirituale dell'editto di Dio, che rappresenta finalmente la libertà. Quella libertà che Cristo ci ha concesso di essere suoi veri discepoli, veri adoratori. Conoscerete la verità e la verità sarà Dio. Oppure di essere come quelle pietre viventi, come ci dice Paolo, capitolo 2, versetto 5, edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Qualche parola per andare a concludere sulla fama di Esdra e Neemia. Noi li conosciamo perché abbiamo letto qualcosa della scrittura. Lo scriba Esdra e Neemia, il governatore, sapete, non sono mai saliti sul trono. Mai hanno comandato un esercito, neppure conquistato un paese. Però non sono diventati, dei celebri, come dire, filosofi o grandi oratori. Furono comunque uomini timorati di Dio. Potremmo dire figli timorati di Dio, devoti, servizievoli verso la Chiesa e verso la causa di Dio. Questo ha fatto di loro degli uomini più grandi, più onorevoli, di qualsiasi console tutto il tempo, di qualsiasi direttore o governatore umano. Perfino dei filosofi Xenofonte, Demostene, Socrate o lo stesso Platone. Fiori all'occhiello dell'antica Grecia, i quali vissero nel medesimo periodo storico di Nemia e di Estra, senza mai probabilmente incontrarsi. Ora, se da una parte del mondo si scriveva, in una parte del mondo si scriveva la storia della filosofia, che avrebbe educato il mondo intero o influenzato il mondo intero, dall'altra parte si continuava a scrivere la teologia che avrebbe educato la Chiesa nei secoli a seguire, fino al giorno escatologico di Cristo. Avrebbe educato su come costruire una vera identità personale, su come ricostruire la propria vita sul piano culturale, ma anche il senso collettivo di popolo. Avrebbe educato verso una vera teologia di popolo, un vero senso di appartenenza sul solido fondamento che è la parola di Dio. Ed infatti tanto Esra quanto Nemia nel loro periodo, nel loro tempo di servizio, riportarono al centro della devozione personale e dell'edificazione del popolo di Dio la parola. La suddivisione del libro di Nemia. Potremmo suddividere Nemia in 13 sezioni che ora vi espongo, anche se vi anticipo che il ciclo delle predicazioni prevede, compresa questa di stamattina, 20 predicazioni. Allora, il primo capitolo parla della preghiera di Nemia, il secondo del viaggio di Nemia a Gerusalemme, il terzo della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, il quarto ci parla delle difficoltà incontrate anche grazie agli oppositori, delle ingiustizie sociali, capitolo 5, e gli interventi di Nemia. Capitolo 6, il completamento della ricostruzione delle mura. Capitolo 7, a cui facevo riferimento, il censimento degli israeliti. Il capitolo 8, il ritorno della centralità della parola, quindi con la lettura pubblica della legge, un po' come quella che abbiamo fatto noi, anche se lì viene detto che per un quarto della giornata ascoltarono la parola e per un quarto della giornata fecero cordoglio. Capitolo 9, preghiera e confessione dei peccati. Capitolo 10, delle risoluzioni varie sulle tante problematiche presenti. Capitolo 11, la ripartizione degli abitanti di Gerusalemme, quindi l'assegnazione, potremmo dire, dei territori. Capitolo 12, riguardante il servizio dei sacerdoti e dei leviti, e capitolo 13, diverse riforme compiute da Nemia. In conclusione, con Esdra e Nemia il tema dell'appartenenza si rafforza. Non si fa parte del popolo di Dio per una serie, potremmo dire, di circostanze imprevedibili o per semplice eredità familiare. Abbiamo detto qualcosa stamattina, che non si è cristiani perché si è nati in una famiglia, ma per una semplice e più viva coscienza del legame che vi è con la volontà di Dio. La ricostruzione non ha una semplice connotazione personale. Abbiamo fatto accenno che è anche quello, ma non è semplicemente personale, non è semplicemente familiare, ma ha una connotazione comunitaria. Se vogliamo ricostruire, questo è un elemento centrale. Ed essa, questa ricostruzione, si radica sui valori della scrittura. E qui io vi ho semplicemente letto la sintesi che il professor Bolognesi fa nel suo libro parlando di Esdra e Nemia, dalla libertà alla lotta. I testi di riferimento, a conclusione. Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè, quindi a focalizzare la centralità della parola. Quella legge data dal Signore, Dio di Israele. E siccome la mano del Signore, suo Dio, era su di lui, ecco che il re gli concesse tutto quello che domandò. Esdra 7, versetto 6. E mentre Esdra faceva questa preghiera, quindi confessava il suo peccato, il peccato del popolo, e faceva questa confessione piangendo e prostrandosi davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini. Io voglio sempre focalizzare questo fatto, non lasciamo i nostri figli a casa, portiamoli in chiesa, facciamoli vivere con noi la bellezza della comunione, la bellezza dell'ascolto della parola di Dio, altrimenti non possiamo mandare solo loro, dobbiamo venirci anche noi. Uomini, donne, bambini e il popolo tutto piangeva a dirotto. Era una vera confessione del proprio peccato. Esdra 10, versetto 1. E poi Nemia, capitolo 9, versetti 1 a 3. Il 24esimo giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono, vestiti di sacco, coperti di polvere, per celebrare il digiuno. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri e si presentarono davanti a Dio, confessarono i loro peccati e le loro iniquità e le iniquità dei loro padri. Si alzarono in piedi nel posto dove stavano e ascoltarono la lettura del libro della legge del Signore, loro Dio, per un quarto della giornata, e per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore, loro Dio, Nemia 9, 9. Ecco, da questi valori dobbiamo ripartire anche noi se vogliamo ricostruire le nostre vite, se vogliamo ricostruire la mura della nostra vita. Come Geremia, noi dovremmo imporci dei doveri per la casa di Dio, Geremia 10:32, e dovremmo disciplinare le nostre vite e impegnarci continuamente a non trascurare tutto quello che riguarda la casa del nostro Dio. Nemia 9, 35, 37 e 39. Per tre volte in questo capitolo Nemia dice: ci siamo impegnati, ci siamo impegnati, ci siamo impegnati. Dopo aver detto ci siamo imposti. Ecco che il Signore lo voglia per me, per la mia vita, per le nostre vite e per l'edificazione della sua vita.